Una sera, mi pare a Torino, al Teatro Carignano, si dava la prima di un lavoro di D'Annunzio che non piacque, La Gloria. Precedentemente La Gioconda era stata un grande successo. La signora Duse si era unita a Zaccone, a Ermete Zaccone, per recitare i due lavori. Io, la piccola, come sempre mi chiamava la signora Duse, ero con Zaccone che, pagando, credo, una penale, mi aveva portato via ad altra compagnia dove io recitavo da pochi mesi parti d'amorosa. Con Zaccone dovevo fare parti ben più importanti e ne ero stupita e impaurita. Sopraggiunse la signora Duse e io respirai. Feci dunque con lei la sirenetta nella Gioconda e D'Annunzio disse alla signora che io cantavo la ballata in modo delizioso. Nella Gloria non v'era parte per me, ma Zaccone e D'Annunzio mi chiesero se volevo fare una comparsa. Era tale quasi la monaca che all'ultimo atto usciva sulla scena, ove giaceva il corpo di Zaccone ucciso, mi pare, a comporlo mormorando una prece. Non ricordo la trama del lavoro, mi sembra politica. Dopo l'insuccesso clamoroso della prima sera non si rappresentò più. Il penultimo atto D'Annunzio lo passò nel corridoio dei camerini, dal quale si udiva distintamente il malumore del pubblico. Io ero già vestita monacalmente e il poeta, che dopo la sirenetta mi trattava con molta bontà, mai smentita di poi, parlò con me a lungo, forse per ingannare il nervosismo che certo era in lui, malgrado la sua apparente impassibilità. A chi l'indomani gli parlò di quella serata burrascosa, D'Annunzio, con grazia sorridente, pare rispondesse, lo seppi più tardi, «Che importa? Ho passato quel tempestoso momento vicino a una dolce monaca, comprensiva più del pubblico che mi giudicava». Una volta il poeta era allora in Francia, ad Arcachon, in una specie d'esilio volontario. Io mi trovavo in Sicilia, a Siracusa, dove nel porto bellissimo v'erano due navi nostre da guerra. Gli ufficiali di esse occupavano una barcaccia del teatro municipale e, gentilissimi, come sanno esserlo gli uomini di mare, mandandomi dei fiori, chiesero se volevo accettare di fare colazione nel quadrato di una loro nave. Dopo colazione, i più giovani proposero di condurmi su di una lancia sul fiume Anapo. Ne ero felice e ricordo la gita fra le cose più belle in quella greca Siracusa. Silenziosa la lancia passava sul fiume strettissimo, ove i papiri si piegavano dalle rive così che si passava sotto un arco verde e frusciante attraverso cui penetrava il sole. Quella bellezza nostra mi chiuse di commozione la gola e pensai, chissà per quale legame di spirito, ad Annunzio lontano. Pregai mi tagliassero alcuni di quei papiri, li misi in una cassetta e li spedii ad Arcachon, alla casa sul mare che ospitava il poeta, come avevo letto su di un giornale. Non vi pensai più, non sperando nemmeno che i papiri arrivassero a destinazione. Arrivarono invece, e al mio biglietto che li accompagnava, D'Annunzio rispose con una lettera deliziosa. Ringraziava la piccola amica del suo pensiero e finiva accennando alla sua lontananza dall'Italia. «Muoio di malinconia, ma non lo dite a nessuno». E non lo dissi mai. E ora la prima volta. Poi, tornato in Italia, una sera a Milano venne a sentirci nella città morta mia sorella Irma, la cieca, e io, Bianca Maria. Ci venne a salutare e ci disse che gli pareva di aver udito un concerto di violoncello e violino. Poi andò a Carniacco, al suo rifugio, e mi fece sapere che andassi un giorno a pranzo da lui. Ma io lavoravo e non potevo accettare. La baccara, dolce, cara, venendo a Milano, mi ripeteva il suo invito con le sue parole. «Emma può venire qui a qualunque ora. Noi pranziamo tardissimo. L'aspetto. Ma non potrò arrivare che all'una». All'una e mezza, replicavo io, non importa, l'aspetto. Recitai il più rapidamente possibile e, accompagnata dal mio fedele Vernati, l'ardito fra gli arditi, come lo aveva definito il D'Annunzio, andai a Gardone con l'auto che una persona amica ci mise a disposizione insieme al suo autista, lieto di quella corsa notturna al luogo del poeta. solo che il volenteroso autista non conosceva la strada che da Gardone va a Cargnacco, e noi neppure, e per le strade di campagna a quell'ora non vi era anima viva alla quale poter chiedere informazioni. Come arrivammo alla villa non saprei dire, ma certo vi impiegammo tanto tempo che non osavamo più presentarci a quell'ora, erano passate le 2. Io dissi di andare, e se vedevamo tutto scuro e silenzioso non avremmo certo osato suonare. Arrivammo in cima e vedemmo finestre illuminate e in portineria il custode fiancheggiato da 2 carabinieri che ci aprì il portone. Noi eravamo, io soprattutto, confusi e spiacentissimi e non sapevamo come scusarci, ma la dolce e buona Baccara ci venne incontro dalla scala interna in una vaporosa toilette estiva, dicendoci: il comandante è qui. Infatti egli apparve di buonissimo umore e alle nostre scuse timidamente espresse di una malaugurata panna, egli esclamò volgendosi alla Baccara: che ti dicevo, Luisa, vedo Emma ferma sulla strada per una panna. Non osavamo dirgli che nessuna panna ci aveva fermati, ma solo un andare e venire ci aveva fatto ritardare a quel modo. A quel pranzo prendemmo il caffè alle 8 del mattino. D'Annunzio mi promise che sarebbe venuto a Verona, dove avrei dato all'arena la sua città morta. Ci verrò, lo prometto a voi, cara Emma, alla quale permetto tutti i tagli che vorrete fare a questa mia opera come alle altre, e sono pure grato all'ardito degli arditi per avere portato a Vienna, dopo il mio volo senza sangue, la mia città morta. Alla fine, prima che ce ne andassimo, egli volle dare a me e al suo ardito diversi di quei suoi gioielli deliziosi che gli amava dire bulinati da lui, Mastro Paragon Coppella, come si divertiva a chiamarsi. Ed ecco la lettera che il poeta mi fece pervenire a Verona la sera in cui tutti l'aspettavamo per la città morta. Cara Emma, io sarò all'arena, ma ingegnosamente travestito questa sera. Il professor Picard, che nella stratosfera ha veduto gli astri spenti e il sole nero, è riuscito a togliere ogni lume dal mio cranio sovrumano, ma venne di trasfigurarmi un tempo per assistere a una rappresentazione della Divina che mi vietava di udirla, e fu in Fiorenza, nel teatro della Pergola. Ma non mi tradirà stasera il gran battito del cuore, ond'è per isgorgare forse la fonte Perseia? Vedo Ariel. Un'altra volta, sempre a Cargnacco, in quella sua sala carica di stoffe preziose, nel crepuscolo, D'Annunzio mi chiese di dirgli qualche brano di una sua canzone. La dissi tutta, mentre egli, silenzioso nell'ombra, ascoltava. Alla fine, dopo un attimo, lo sentì esclamare: è bella, è veramente bella. Non mi è parsa mai così bella. Un'altra volta a Roma, nella sua camera di hotel, la signora Duse mi chiese se ricordavo a memoria una di quelle canzoni delle gesta d'oltremare del poeta, quella dal verso «Il paradiso è all'ombra delle spade». Era la stessa. Anche lei si mise nell'angolo più fondo, era quasi buio. Alla fine fu un silenzio ancora più lungo. E l'intesi mormorare, commossa: è bella, molto bella.